buongiorno o buonasera, a seconda di quando ci state ascoltando, da Radio Shamal, da Southstream e da Dylan Di Chiara.
E da Paco Amendola.
Siamo tornati e questa volta noterete che non ci vedrete, no? Nel senso, questo giro niente puntata video, soltanto audio, perché stiamo un po' sperimentando. Quindi...
Sì, ci stiamo ancora organizzando.
Esatto, quindi dalla prossima probabilmente saremo di nuovo in video, qui invece torniamo come al solito su Radio Shamal e su Spotify e affronteremo un po' di temi oggi, in particolare il tema dominante chiaramente è quello di cui si sta parlando compulsivamente in questi giorni.
Eh sì, e qua non si può saltare una settimana che succede il finimondo come al solito.
Esatto, quindi si parla come al solito di dazi.
Esatto, la grande guerra mondiale dei dazi, inaugurata da Trump.
Esatto.
E che poi ha avuto delle modifiche nel tempo, insomma, si è evoluta la situazione.
Sì, peraltro diventando anche un tema mainstream, non più per addetto ai lavori. L'altra volta ero in un bar e sentivo il cameriere che parlava con un altro cameriere: mai visto un mise dazio? Pensavo mai nella mia vita avrei sentito questo tipo di dibattito, però in effetti è una cosa che poi chiaramente spaventa molti. Un'altra amica che diceva: capito, io mi ho lasciato il lavoro proprio ora che c'è la guerra dei dazi. Pensavo, perché vedo di vendere
import e export magari. Si voleva lanciare nel settore.
Esatto, e comunque, e quindi insomma, la guerra dei dazi, rispetto a 2 settimane fa, che è l'ultima volta abbiamo registrato, ha avuto una serie di evoluzioni.
Sì, perché ne eravamo rimasti l'ultima volta che c'erano stati appunto questi dazi che Trump aveva messo il giorno della liberazione, che mi pare fosse il 6 aprile. Vabbè, comunque sì, intorno a quella data in cui aveva messo questi dazi reciproci, che poi tanto reciproci non erano, a tutto il mondo in maniera orizzontale, e come conseguenza chiaramente la Cina ha detto, quello che è successo subito, diciamo, è che la Cina ha risposto mettendo gli stessi dazi sugli Stati Uniti.
Esattamente, gli Stati Uniti hanno reagito a quel punto mettendo i dazi al 104%, che almeno nell'età contemporanea erano i dazi più alti della storia,
sì.
E la Cina ha risposto con dei dazi all'84%.
Sì, perché qui c'è stato questo 20% ballerino che...
Esatto.
Erano dazi di default alla Cina, a quanto pare, con dazi precedenti.
Sì, sì, sì. E quindi c'è questo 84. A quel punto Trump ha, dopo il crollo della borsa, il disastro, il panico generale, i camerieri di Peppe Spritz appunto che parlano dei dazi, aveva sospeso i dazi a tutto il mondo per 90 giorni, meno che ai nemici ovviamente cinesi, quindi meno che alla Cina. E alla,
sì,
Cina li ha pure alzati.
E l'ha alzati perché ha detto: voi non dovevate rispondere. E
esatto,
quindi mettiamo i dazi al... sembra passato prima al 120, poi salito alla fine arrivato al 145.
Esattamente.
Però con la somma dei dazi precedenti arriva sopra il 200. Oggi parlava di 245 addirittura.
Sì, vabbè, i cinesi non hanno commentato perché io credo che siano cifre un po' sparate là.
Sì, ma poi credo dopo un certo limite non cambia niente. 200 più
sì,
150,
sì, sì,
da 200 non c'è tutta questa differenza, perché comunque ormai
sono dazi improponibili. Ha messo i dazi agli Stati Uniti al 125.
Esatto, okay. Ha detto che non li alzerà non più perché tanto basta per...
Sì, anche perché 125% è una cifra abbastanza alta, e cioè per quanto più bassa degli Stati Uniti che sono al 145, ma loro lasciano questo stacco del 20 perché...
Qual era un po' il pensiero di Trump, se vogliamo, dietro questi... cioè comunque dell'amministrazione attuale americana, dietro l'idea dei dazi? Probabilmente, da un lato, noi, come avevamo detto pure l'altra volta, no? C'è il tentativo di far rinascere l'industria americana, che appunto secondo che giustamente nel grande periodo della globalizzazione, quindi della delocalizzazione che c'è stata dagli anni 90 e poi in particolare, chiaramente aveva perso quote di mercato, o comunque aveva spostato la produzione in tutto il mondo dove appunto costava di meno, in particolare proprio in Cina, che la Cina ha utilizzato anche questo sistema per crescere industrialmente ed economicamente. Ma dall'altro lato forse la questione ancora più centrale, se vogliamo capire un po' perché questi dazi, è il debito pubblico americano, che è un debito pubblico spaventoso, enorme. Siamo a più tipo 30 mila miliardi, una cifra che è inimmaginabile. E l'idea probabilmente era quella che, facendo crollare appositamente il mercato azionario, allora, visto che i treasure, no, i buoni del tesoro americano, sono il bene rifugio per eccellenza in generale proprio nel mondo, i grandi speculatori finanziari avrebbero spostato i soldi nei treasure e quindi si sarebbe abbassato il tasso di interesse sul debito americano.
Sì, però c'è un dettaglio: che nessuno al mondo si fida di Donald Trump.
Esatto.
E questo, perché?
Questo è il grande cavillo che non ha considerato, che se tu metti i dazi a tutto il mondo, poi tutto il mondo un po' ce l'ha con te, un po' poi li togli, non si fida.
Sì, e dà l'idea di una certa incostanza.
Certo. E infatti quello che è successo è che all'inizio proprio c'era stato un piccolo rimbalzo verso il basso, appunto, mi sembra che era sceso da 4,2 a 3,52, una cosa del genere, e poi dopo qualche giorno, prima ancora che li togliesse, erano ricominciati a crescere di nuovo, stabilizzandosi sulla stessa cifra di prima, intorno al 4%, e quindi, diciamo, tutto quello che aveva fatto con questi dazi alla fine era servito a poco, anche perché questo discorso sulla reindustrializzazione, se ci pensiamo un attimo in maniera lucida, ma ci vogliono decenni per farlo, non è che è una cosa che fai da un giorno all'altro.
Esatto, non, gli Stati Uniti hanno relativamente il tempo per fare questo tipo di lavoro, perché è ragionevole che non abbiano più un'economia basata solo sui consumi,
principalmente come di servizi, diciamo.
Esatto, e che invece un paese come gli Stati Uniti con quelle materie prime vada nell'ottica di una reindustrializzazione. Però questi dazi sono più una misura protezionistica, peraltro vanno anche un po' contro una serie di principi che sarebbero loro, peraltro.
Chiaro.
Non esistono quote di mercato, non è che se ritiri le Nike dal mercato la gente non mette più le scarpe da ginnastica, l'Adidas ne fa altre, il principio vale uguale nel mondo. Infatti uno del primo risultato che hanno avuto con la giornata dei dazi, lo dicevamo nella scorsa puntata, è l'accordo con il Giappone e la Corea da parte della Cina.
Certo. Sì, sì, ma lo stesso
diceva addirittura l'Europa sta ragionando di parlare, sì, della Cina, con la,
sì,
Cina.
Addirittura per il settore dell'automotive, no? Che era il grande vulnus dell'industria europea degli ultimi tempi. E quindi no, siamo davanti a degli enormi cambiamenti. Ma lo stesso WTO, il Fondo Monetario Internazionale, sono istituzioni costruite sul modello, cioè, dagli americani in qualche modo, sul modello americano di,
sì,
economia mondiale.
La Cina
mondiale
ha cambiato rappresentante nel WTO, ne ha messo uno nuovo che è quello che sta un po' gestendo un po' tutta la situazione, perché il WTO si aspetta un calo degli affari tra la Cina e gli Stati Uniti tra l'81 e il 91%,
che non è poco,
che non è poco, insomma.
Oddio, questi potrebbero utilizzare un po' come hanno fatto nella precedente guerra dei dazi, che già ci fu nella prima amministrazione Trump contro la Cina, che successe, no? Successe che poi è stata continuata anche da Biden. Successe che semplicemente loro iniziarono a utilizzare alcuni paesi per triangolare le merci, tipo il Vietnam, no? E per farle assemblare in maniera, cioè, in loco, e poi venderle.
Certo, però con i dazi al 46% in Vietnam questa cosa funziona.
Però poi gli hanno tolti, quindi tutto sommato probabilmente almeno una parte di quelle esportazioni della Cina verso gli Stati Uniti verranno assorbite in questi modi qua, cioè attraverso questi, se questi 90 giorni di cioè, almeno per questi primi 90 giorni in cui i dazi sono sospesi, poi vediamo cosa succede dopo.
Intanto, secondo il WTO, la crescita mondiale dovrebbe, anzi secondo le Nazioni Unite, la crescita mondiale potrebbe diminuire del 2,3% a causa di questi dazi, solo la crescita mondiale, cioè proprio la crescita mondiale
intero, dell'economia,
intero,
certo,
non di qualche paese, non della Cina, che fra l'altro invece ha chiuso l'ultimo trimestre con una crescita del 5,1.
No, sempre cifre che noi ci sogniamo, sempre cifre da boom economico italiano praticamente.
Esatto. E invece in tutto questo Nvidia ha perso già 5,5 miliardi di dollari a causa dei dazi, o almeno questa è la loro proiezione rispetto alle perdite, quindi per ora è un disastro. Cioè, in realtà negli Stati Uniti c'è un clima da panico in cui pensa che questo è impazzito. Persino Musk ha chiesto di ritirare i dazi,
anche perché le Tesla lui le produce in Cina, quindi
Non so, ma poi tutto si fa in Cina.
No, certo, esatto. Tutte le sedie, i tavoli.
C'è un problema serissimo di chip che vanno presi dalla Cina, nonché da Taiwan, a quelli dazi,
certo,
che mo stanno là in sospeso, non si capisce, però insomma.
Stavano cercando di spostare le fabbriche di Taiwan, di alta tecnologia, della Nvidia, della Intel, no? Che sono tutte sedi a Taiwan, le vorrebbero spostare negli Stati Uniti. Forse è fattibile questa cosa, probabilmente sì, però insomma
Certo, non è esattamente semplice.
Anche perché stai poi togliendo l'unica cosa di valore di Taiwan. Poi significa che tu facendo questa cosa che poi la regali alla Cina, Taiwan.
In questo caso credo sia piuttosto evidente.
Mi sembra che poi quello diventa l'indirizzo.
Perché penso che sia inevitabile in quel caso. E d'altro canto, stanno per finire i 100 giorni, i primi 100 giorni di Donald Trump.
Sì.
Quindi lui vorrà provare in qualche modo a mettere una scopa, perché la grande verità è che lui è partito come un treno. Ha deciso che bisognava finire le guerre. La guerra in Ucraina è ancora là. E la guerra a Gaza, per quanto è rimasta ferma un mese? Manco.
Forse manco un mese.
Manco un mese. Doveva fare questa grande guerra dei dazi. Ha messo il ritirato dazi compulsivamente come un matto per mesi. Fondamentalmente questi dazi oggi ci sono soltanto nei confronti della Cina.
Sì.
Non mi sembra che stiano funzionando particolarmente.
No.
L'economia cala. Il titolo del tesoro non salgono.
Sì.
Che era uno degli obiettivi principali.
Gli obiettivi, esatto, cercare di abbassare l'interesse sul debito, e manco quello che stanno riuscendo a fare. Anche perché tra l'altro la Cina piano piano queste obbligazioni che tiene in pancia americane non le rinnoverà. Probabilmente è questo quello che non le vende tutte insieme, perché poi andrebbe pure a perdere, però probabilmente non le rinnoverà.
L'Europa si sta riarmando, diciamo, quindi togliendo anche agli Stati Uniti un tipo di deterrenza nella NATO, perché insomma con il suo ruolo da protettore, insomma, in qualche modo viene meno. E che stanno facendo gli Stati Uniti? Hanno licenziato metà dei dipendenti
pubblici, ma pure se vogliono fare qualcosa non la possono.
Tra cui un sacco di elettori di Donald Trump sconvolti perché non avevano capito. Poi vabbè, siamo capito la parte sull'analisi psicologica di gente che vota per tagliare i posti pubblici mentre lavora nella pubblica amministrazione e quando viene licenziata dice che non se l'aspettava. Però sì. Diciamo, una serie di misure che fondamentalmente sembrano poco coerenti. Proprio.
Sì, una sorta di tratti di anarcocapitalismo con tratti di chiusura totale, di epoca proibizionista, ma protezionista, insomma,
sì,
di inizio Novecento.
Il risultato più palpabile che hanno ottenuto, a parte la crisi economica, è che non si possono più usare una serie di parole nella pubblica. Ora, nell'ultimo numero di Limes, che riguarda America e Europa, il rapporto fra America e Europa, c'è una lettera di un professore universitario americano, non è firmata, dice solo sono un docente che sta andando in pensione, e dice che loro non possono usare la parola transitivo perché contiene trans.
Ah certo, wow,
cioè incredibile questo.
Ma con le parole composte come
e poi quella cosa di cui in realtà abbiamo parlato già, non so se abbiamo parlato qua solo fra di noi, a volte mi confondo, Enola Gay.
Ah chiaro, non
si può dire Enola Gay.
Certo.
Perché contiene la parola gay.
Sì, è chiaro, è come il tabù, non puoi utilizzare le parole composte.
Cioè questo è il miglior risultato dell'amministrazione del cambiamento fino a questo punto. Stesso J.D. Vance, una certa delusione, no? Si era presentato come il nuovo enfant prodigio della destra mondiale, e l'impressione è che sia un intellettuale del cazzo.
Sì, sì, esatto, un intellettuale del cazzo che produce un riduzionismo per cui tu pensi che quelle tre cose, quelle tre idee che hai pensato, le puoi applicare su strutture estremamente complesse come l'economia mondiale, l'economia degli Stati Uniti, che comunque ha un ruolo centrale nell'economia globale, e quelle poi funzionano come le pensate tu, senza considerare però ci sono milioni di variabili in questo.
Poi ha prodotto la rinascita del Partito Liberale Canadese, che
certo che stava affondando.
Tra l'altro Carney, il nuovo presidente, primo ministro, perché non c'è un presidente, il presidente è il re Carlo III. Come prima visita non è andato negli Stati Uniti, è andato a Parigi.
Sì, sì,
un certo segnale.
Ci stava addirittura che voce che voleva entrare nell'Unione Europea, giusto?
Vabbè, questo è un po' improbabile.
Improbabile.
Quantomeno geografico.
Esatto, è più uno scherzo probabilmente, però
sì,
insomma.
Sì.
Sta succedendo un po' di. Carlo III è venuto pure a parlare al Parlamento. Non so se.
Sì,
l'hai seguito.
Diciamo.
La prima volta che un sovrano va a parlare nel Parlamento italiano, che oggettivamente noi abbiamo cacciato, insomma, di lì.
Il rapporto con il Regno Unito in questo periodo è importante.
Sì, ancora pare che abbia detto che che loro erano contenti di aver aiutato l'Italia nel risorgimento a conquistare il meridione.
Ah, vabbè.
Lì, erano un po' scioccati i parlamentari, che questa cosa noi non la diciamo comunque.
Vabbè, perché dal loro punto di vista è come quando loro hanno conquistato la Scozia, una roba storicizzata.
Sì, ormai è andata. E non lo sapeva che noi non le diciamo ancora queste cose.
Sì, infatti. Detto questo, poi ecco, l'ultimo gesto grandioso di Donald Trump è stato quello verso Harvard, perché come era già successo con la Columbia, no? Che aveva minacciato i vertici della Columbia rispetto al loro atteggiamento con gli studenti pro-Palestina, no?
Sì.
Non erano stati in grado di tutelarli, aveva chiesto una serie di misure che la Columbia ha adottato per non perdere i finanziamenti dal governo. E Donald Trump ha minacciato Harvard allo stesso modo, e Harvard si è rifiutata di fare queste misure, che fondamentalmente sono misure delatorie, cioè di denuncia e espulsione degli studenti pro-palestinesi, con la scusa ovviamente, come al solito, dell'antisemitismo.
Sì, sì, è pur di denunciare se qualcuno è, ci sono dei migranti, insomma, roba, esatto, del genere, gli ispanici soprattutto, insomma.
Harvard si è rifiutata e ha ottenuto un taglio di 2,2 miliardi di
che
dollari.
Credo che siano tutti fondi. Immagino, cioè non lo so, 2 miliardi mi sembrano veramente tanti soldi,
tanti,
per un'università.
Sì, una finanziaria.
Capì? Quindi immagino siano tutti i soldi di Harvard, gli ha sospeso probabilmente,
sì, io credo,
qua, quasi
che,
tutti.
Io credo che la Sapienza, il Politecnico di Torino e la Federico II insieme 2 miliardi.
Non li vedono, no?
No, non li hanno visti in 20 anni, credo. Quindi... E invece, vabbè, però Harvard è Harvard.
Certo.
E comunque ha perso questo finanziamento e gli studenti sono molto felici, va capito come...
Come faranno, chissà, gli alzano ancora di più le rette questi ragazzi.
Sì, che stanno basse.
O però... abbassano gli stipendi dei professori, chi lo sa.
Sì, oppure tolgono i commerci, lasciano i Windows 95 al posto dei computer, come si faceva a scuola mia. E allora, quindi insomma, c'è stata questa vicenda, e la vicenda è anche qui legata a Gaza. Peraltro, una parentesi, J.D. Vance nel suo famoso discorso a Monaco aveva detto che gli europei non dovevano avere paura dei loro cittadini, la democrazia, eccetera.
No,
faccia
perso
del cazzo.
Valori, certo.
La faccia del cazzo. Penso.
No, no, perché, ma è bello che questi parlano di politica di correct, non si può dire più niente.
Esatto.
E poi, boom, la lista di proscrizione delle parole che non si possono più usare.
Esatto, esatto.
Tagliamo i fondi all'università se non fate così. Cioè, mi sembrano misure certo, un po' coercitive, un po' più coercitive di qualsiasi cosa sia stato fatto da...
Di mettere un disclaimer prima di Via Col Vento, insomma.
Esatto, insomma,
ad opera di una compagnia privata. Allora, detto questo, insomma, a proposito di Palestina, switchiamo un attimo e cambiamo lato del mondo, anche se poi gli Stati Uniti rientrano nel discorso sempre, penso, ma c'è una piccola novità sulla Palestina, perché c'è stata una proposta di Israele di cessato il fuoco.
Sì.
La proposta era quella di liberare 10 ostaggi israeliani, ottenere informazioni sugli altri, cioè insomma avere una fotografia del loro stato di salute, esatto, in cambio della liberazione di 120 prigionieri palestinesi. Invece sembrava una proposta interessante, Hamas l'ha valutata, ma poi ha dichiarato, in realtà, diciamo, anche questa proposta qua, 10-120, sono tutte cose dette solo da Hamas, Israele non ha confermato non ha neanche smentito, però secondo Hamas non ci sarebbero garanzie effettive rispetto alla fine della guerra, non ci sarebbe previsto il ritiro delle truppe, e quindi ha rifiutato questa proposta.
Poi c'era pure, mi sembra, il disarmo di Hamas,
sì,
in questa proposta,
di Hamas.
Insomma, diciamo, difficilmente accettabile come proposta, se non ci metti almeno
il ritiro delle truppe,
esatto, e la pace, non solo il cessato il fuoco, perché se poi vuoi che io mi disarmo, almeno mi devi garantire la pace in qualche modo.
Sì, poi ho difficoltà a immaginare Hamas che rinuncia, no? Anche la consegna degli ostaggi,
infatti,
nel primo cessato del fuoco è stata fatta in pompa magna.
In pompa magna, certo. Sì, no, è difficile immaginare che, appunto, ma probabilmente è un'offerta fatta apposta per non essere ricevibile, no?
Sì.
O comunque se l'accettavano era buono per lo, buono
per
loro.
Le brigate al Qassim contano anche di più dell'apparato politico di Hamas, ovviamente, dopo un anno e mezzo.
Certo, un anno e mezzo di guerra, è chiaro che poi il lato militare acquisisce solidità.
acquisisce priorità. Peraltro adesso fanno anche proprio servizio d'ordine, no? Fanno l'ordine pubblico gestito dai militari, perché il disarmo è una cosa pesante. Quindi insomma, peraltro oggi, solo oggi, ci sono stati 25 morti in Palestina, almeno quando parliamo noi, e la cosa non sembra fermarsi né interessare nessuno. Poi
questa è la cosa più preoccupante, perché io credo questi 25 morti sono quasi quotidiani, se non di più a volte.
Sì, spesso sono di più,
Quindi noi non stiamo dicendo niente, l'Occidente non sta praticamente proferendo parola su questa cosa, addirittura Netanyahu va in Ungheria, poi va negli Stati Uniti, insomma. La Malesia mi pare che abbia bloccato l'ingresso dei cittadini israeliani.
Ah, è una notizia, insomma. Invece, diciamo, c'è un trattamento diverso per altri tipi di massacro, come quello a Sumi, come...
Sì, non lo so come si pronuncia Sumi, comunque. C'è stato praticamente questo, pare che sia andato in questo modo qua, in cui c'era una celebrazione di questa brigata, che faceva un anno, dal brigata di difesa territoriale, quindi di locali, c'era una festa delle medaglie, insomma, in cui venivano appuntate delle medaglie,
organizzata dal governo regionale,
dall'amministrazione militare regionale, insomma. E chiaramente questi sopposti, soprattutto questo, quel lato dell'Ucraina è pieno di diciamo di persone che passano informazioni ai russi, perché oggettivamente ci sta una bella fetta della popolazione ucraina, soprattutto di quelle aree là ad est, che ha rapporti stretti con la Russia e che vorrebbe comunque tutto sommato passare da quel lato là, ma magari non sarà la maggioranza, non sarà, però insomma esiste, anche solo 10 persone esistono, ma esistono anche, ne sono in realtà molte di più, e quindi sono arrivati, oppure anche banale intelligence russa,
esatto, insomma. C'è un lavoro di intelligence,
però l'intelligence passa anche per queste situazioni qua, e sono arrivati un paio di Iskander sul posto dove c'era questa celebrazione, se non che questa cosa era all'interno di un'area in cui c'erano civili e sono morti almeno 30 civili.
Sì, esatto. Allora, diciamo che poi ovviamente in questi meccanismi di post verità, quando ci sono le notizie date dai giornali occidentali e quelle date dai russi, differiscono completamente. Già occidentale, il massacro, perché un bombardamento in un centro cittadino, quindi obiettivamente che non sia stato coinvolto un civile molto improbabile.
Certo.
E infatti poi c'è stata la denuncia del...
Il G7 ha scritto un documento, tra l'altro, che Trump non ha voluto firmare,
nell'ottica della pace. Invece in Russia la notizia dice colpito obiettivo militare, come l'hanno chiamato, comando militare, 60 militari ucraini uccisi. Quindi per loro hanno ucciso solo militari, ne hanno uccisi il doppio peraltro, non 30 sì, ma 60. E vabbè, poi chissà, magari può darsi anche che uno di quei civili abbia prestato servizio militare.
Sì, no, vabbè, poi gli ucraini militari morti non li dichiarano. Quindi insomma, diciamo, loro hanno dichiarato 30 civili e poi non dici quanti altri sono morti dei
che
militari.
Che saranno i 60.
Che probabilmente sono i 60, chi lo sa se possono
rivedere. E la Russia non parla ovviamente dei civili morti, ma lo dice in maniera, diciamo, facendo un giro un po' per lungo, dicendo che i russi, gli ucraini usano i civili come scudi umani. Un po' utilizzando la stessa retorica che usa poi Netanyahu in Palestina, no?
Certo.
E con ovviamente un doppio standard rispetto alla valutazione su questa cosa orribile di dire che avere dei civili in città e usarli come scudi umani.
Comunque, come conseguenza di questa cosa è stato licenziato, non so come si dice, però
il governatore
militare della regione regionale di Sumi.
È stato licenziato perché comunque mo al di là della
Ucraina si è alzato un polverone su
parlare
questo
di scudi umani è uno schifo, però diciamo che è poco ragionevole organizzare una premiazione militare nel centro città
durante una guerra
e questi Zelensky l'ha licenziato immediatamente
Sì, quindi insomma qualcosa come al solito, insomma, si deve filtrare un po' le notizie per avere per provare a cercare di intuire una verità, insomma.
Sì, diciamo che grazie alla stampa russa sappiamo quanti militari ucraini hanno ucciso, grazie alla stampa occidentale quanti civili invece sono stati uccisi. Fondamentalmente si tratta di questo. Rimanendo un attimo in Russia, c'è tutto un intrigo internazionale invece rispetto, come sempre in questo periodo dell'anno, esatto, perché si avvicina la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Il 9 maggio, che non è solo il giorno in cui di Berlino. Liberato fa uscire il pezzo tendenzialmente, esatto, ma è anche la
presa di Berlino da parte dell'armata russa. Quindi per noi più o meno la festa è il 25 aprile, perché per noi la fine della guerra è il 25 aprile, perché la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Per invece la comunità internazionale è il Victory Day, cioè il 9 maggio,
sì,
a cui i russi tengono particolarmente, essendo i fautori poi dell'occupazione di Berlino, no? Quindi certo, ci tengono moltissimo.
Normalmente per tutta la Guerra Fredda è stato anche un momento in cui militari americani e militari russi, sì, facevano una,
sì,
parata
perché
insieme,
diciamo,
insomma,
che gli americani tendono a festeggiare di più il D-Day, che è il 6 aprile, sì, per l'appunto, ma come dicevamo prima, invece, sì, sì, è il 6 aprile il D-Day 1944, invece i russi festeggiano al contrario più
il 9 maggio.
Più il 9 maggio.
Cioè, hanno sempre invitato i reparti, diciamo, americani a avere una rappresentanza della festa, che ci sono sempre andati per tutta la durata della guerra.
Piccola parentesi, una cosa che non sapevo è che da qualche parte a Mosca esiste un cartonato gigante di Xi, Trump e Putin, perché sarebbe come la conferenza di Yalta, quindi la posizione con la stessa estetica
della conferenza
di Yalta con Roosevelt, Churchill, Stalin. Quindi con la nota nella percezione e insomma è così, quindi ci sta questo Victory Day, di cui si aspettano sempre grandi gesti da parte di Putin, soprattutto quello dopo lo scoppio della guerra, il primo dopo lo scoppio della guerra, fu soltanto un discorso, poi insomma è stato divisivo in tanti casi. Ultimamente, credo fosse l'anno scorso proprio, c'era stata la visita a Mosca di alcuni funzionari inglesi e statunitensi
per onorare, diciamo,
che aveva scandalizzato un, sì, po' il mondo, anche se erano funzionari minori, però era un gesto che loro consideravano ancora dovuto, nonostante l'amministrazione Biden fosse patente ostile, e anche quella inglese, perché non,
certo,
non erano ancora i laburisti, erano i Tories, che erano stati particolarmente aggressivi con la Russia.
Non che questi laboristi poi
siano amichevoli, però sono un po' meno minacciosi, cioè nessuno di loro ha mai detto che bisogna lanciare un'atomica su Mosca come Boris Johnson, diciamo.
Sì, Boris Johnson, quindi, è particolarmente pazzo,
esatto, quindi un po' diciamo non è che è meno ostile, è meno truculenta, ecco. E comunque insomma questo Victory Day, Putin ha fatto gli inviti del caso soliti, e Kaya Kallas, come si dice, la commissaria per gli esteri, sì, dell'Unione Europea, ha detto che i paesi che hanno fatto domanda per entrare in Unione Europea non devono accettare questo invito, non devono presentarsi a Mosca, che è un chiaro riferimento a Vucic, il presidente della Serbia, che è stato invitato. La Serbia è uno dei paesi la cui domanda è allo stadio più avanzato,
sì,
e fondamentalmente resta bloccata proprio per i rapporti
con la Russia, sì, nei fatti, sì,
che stavo per dire ambigui, ma non sono ambigui perché sono piuttosto espliciti,
sono da secoli, non è che sono ambigui, questi hanno rapporti con i russi da mille anni, non lo so, cioè da mille, sì, anni forse troppi, anni, però comunque da 3-4 secoli sicuramente tutti,
esatto, sono rapporti piuttosto solari, ecco,
si hanno fatto la prima guerra mondiale per via di questi rapporti, insomma,
certo. E insomma, quindi la Zarakova ha commentato, che sarebbe la portavoce degli esteri russa, ha commentato dicendo che questo si chiama euronazismo, perché ovviamente si punisce un Stato per le sue opinioni e intanto c'è un'altra cosa, cioè non ha ancora parlato Orban, di cui non sappiamo ancora la posizione in merito, ma invece il primo ministro slovacco Robert Fico, che è di un paese membro dell'Unione Europea ma con rapporti notoriamente molto forti con la Russia, non la Slovacchia da sempre ma lui proprio, e infatti la Slovacchia sono un paio d'anni che ha posizioni, certo, molto vicine alla Russia, Robert Fico ha detto che lui ci andrà e che si aspetta di non avere conseguenze perché il 2025 non il 1939, ed è stato anche piuttosto aggressivo nel dire che insomma è fascismo impedirgli di andare là, cioè, lui ci andrà e basta, perché va un
lui è il capo di Stato e comunque esatto. Nessuno gli può dire dove può andare e dove non può andare.
Esatto, ha detto la Slovacchia è uno Stato indipendente, io sono il primo ministro della Slovacchia, che è uno Stato sovrano, nessuno può dirmi cosa posso fare, dove posso andare, dove non posso andare, vado là a celebrare le migliaia di soldati morti per la liberazione della Slovacchia dal nazifascismo. Quindi poi vedremo insomma come reagirà l'Unione Europea, perché alla Serbia può vietare di entrare, ma che fa, caccia alla Slovacchia?
Insomma, qualche tentativo con Fizzo l'aveva già fatto, e qualche l'anno scorso, per cercare certo. Diciamo escluderlo.
Sì, va bene, anche il paese più importante dell'Unione.
No, non si sa chi è stato, per l'amor del cielo, però insomma.
Beh, intanto è stato
Fizzo si è preso una bella pallottola comunque a un certo punto.
Sì. Poi ha avuto una mozione di sfiducia, poi è stato espulso dal Partito Socialista Europeo, insomma, perché poi Fizzo viene da là,
sì.
Destra.
Anche sì, a differenza di Orban, lui viene da...
Ma dello stesso Vucic, insomma.
Di Vucic anche. Vucic meno nazionalista forse di Orban, sicuramente, però...
Però meno nazionalista di Orban, praticamente tutti, sì, tranne tutti quanti, Hitler, Mussolini e Pinochet, insomma. Pinochet forse se lo gioca. Però insomma sì, esatto, no, rispetto a meno radicale di Vucic, sì. Sicuramente, cioè il contrario di Orban, sì, sicuramente, sì. Insomma, e quindi insomma questo Victory Day si regalerà qualche altra emozione. Peraltro dice che l'Unione Europea starebbe pensando di andare invece in visita a Kiev l'8 maggio, insomma, per fare la controparti,
fare queste cose un po' così, sì.
Estemporanee, peraltro, sì. Con il governo sostenitore di Bandera, insomma, che
sicuramente sarebbe solo quell'anno nella storia del ricordo della Seconda Guerra Mondiale, verrà festeggiato l'8 maggio, così.
Sì, no, peraltro dicevo,
non succederà più
con un governo che rivendica Bandera, che era uno che combatteva dall'altro lato, diciamo.
Certo.
Non
certo.
Dal lato di chi ha vinto, ecco. Quindi
insomma, certo, ha ammazzato pure un sacco di polacchi.
Sì, un sacco di ebrei. Insomma, è proprio personaggio.
Sì, diciamo raccomandabile.
Non per il soprattutto là. Non per il Victory Day, diciamo.
Esatto. Vabbè, comunque, tra l'altro, simboli di Bandera stanno un po' ovunque ormai. In
Ucraina, anche in Ucraina, spesso purtroppo. Anche sulle felpe di Zelensky.
Quando viene a fare le visite di Stato. Vabbè.
Esatto, quindi adesso invece facciamo un altro viaggetto per raccontare di alcuni viaggi proprio.
Sì, perché in tutti questi viaggi che si stanno organizzando, anche Xi Jinping insomma ha deciso di partire.
Esatto, e come dicevamo i vuoti di mercato non esistono, quindi in un periodo di grande intensità per la Cina sta firmando trattati a destra e a manca. Peraltro ecco una cosa che mi ero dimenticato, il Giappone, una notizia di 2 ore fa tipo, si incontrerà gli Stati Uniti d'America, cioè che non è di 2 ore fa che li avrebbe incontrati, ma sarà presentato proprio Donald Trump. Inizialmente non doveva esserci soltanto il ministro per il commercio, invece ci sarà anche Donald Trump presente, evidentemente questa roba, il fatto l'abbia detto in Giappone, non gli è piaciuta e quindi devono risolverla. Ma insomma, ecco, a proposito dei trattati della Cina.
Sì, no. Sì, è passato, ha fatto andato in Vietnam, dove ha chiuso 45 nuovi trattati commerciali. Vabbè, ovviamente erano già in studio da tempo, sicuramente, insomma.
Questa foto bellissima.
Questo tavolo diviso 3 parti con pieno di questi trattati da firmare.
Sono le caramelle.
Esatto, no? 45, quindi riempiono veramente un tavolo enorme.
Esatto, peraltro poi questo rapporto col Vietnam non è così scontato, no? Perché Cina e Vietnam sono state nemiche fino a non tanto tempo fa.
No, sì, certo, perché il Vietnam era appoggiato più dall'Unione Sovietica, e anche preso la questione della Cambogia.
E anche fino a 10-15 anni fa si scontravano rispetto al controllo delle risorse, perché sì, c'erano anche alcune miniere vietnamite controllate dai cinesi.
Certo, c'è ancora la questione delle isole del Mar Cinese Meridionale che sono contese tra i due, però l'hanno detto, vabbè, noi questa questione la lasciamo così in stand-by, poi capiamo che dobbiamo fare, però nel frattempo noi firmiamo 45 trattati commerciali, perché tutto sommato il Vietnam ha costruito un po' così pure la sua politica estera, no? Che si chiama la politica del bambù, che esatto. Proprio hanno teorizzato loro, per cui quando gli Stati Uniti sono più problematici loro si spostano più verso la Cina, quando la Cina e se la Cina diventa un po' problematica si spostano verso gli Stati Uniti.
Sì, esatto, diciamo che diciamo sì. A campare, no?
Esatto, insomma, si spostano a seconda di come, di cosa gli conviene, del momento storico, e però restano integri, diciamo.
Sì, sì, esatto, poi la Cina non chiede altro, nel senso che propone cose convenienti apposta per una questione di soft power, esatto. Egemonia.
Sì, no, ma la Cina dice sempre noi dobbiamo fare trattati win-win in cui tutti quanti insomma, vanno bene. Ma infatti probabilmente il Vietnam avrà una grande, che già è in enorme crescita economica, è uno degli stati che in proiezione è quello che potrebbe crescere di più, perché comunque sono più di 100 milioni di abitanti, ed è un paese che cresce molto economicamente, si industrializza, quindi con questi trattati probabilmente diventerà ancora di più uno degli elementi uno dei paesi più importanti dell'area, quantomeno probabilmente al mondo.
Ah, è molto probabile, anche perché sono paesi che crescono a una velocità enorme.
Sì. Sarà la vicinanza con la Cina, sarà.
Sì, vabbè, non è un caso anche che la Cina lo scelga poi come partner strategico, no? Nel senso. Poi gli Stati Uniti in realtà accettano anche abbastanza ultimamente che i loro partner commerciali parlino anche con altri. Finché non li escludono, gli sta andando bene un po'. C'è l'idea che l'unipolarismo è un po' finito anche da parte.
Sì, ma infatti si pensava un po' pure che Trump fosse anche questo, insomma, anche una dichiarazione.
Ma lui lo è,
che
però ci tiene al primato. No, ci tiene a essere il numero uno comunque. Certo. Poi c'è una questione di nazionalismo. Lui deve raccontare ai suoi cittadini che questa cosa li fa diventare i più potenti al mondo, no? Quindi deve fare una cosa che in realtà conviene a tutti, ma la deve fare in maniera arrogante, la deve fare in maniera aggressiva.
Sì, dopodiché, se metti dazi a tutto il mondo, ma che ti aspetti che succeda?
Certo.
Tutto il mondo poi ce l'ha con te, tutto il mondo poi si organizza e ti esclude. Insomma, tu l'hai voluto sta cosa, hai voluto che le persone non ti vendessero più i popoli non ti vendessero più le loro merci, che questo stai dicendo.
Sì, ma guarda, per me l'impressione è proprio che loro non sappiano che pesci prendere, no? Cioè, nel senso.
Una cosa così.
Provano una cosa, mettono dazi 80% al Brasile, il giorno dopo li levano, poi mettono il 30% al Canada, poi dicono no, ve li mettiamo al 15% ma solo sulle macchine, poi. E stanno andando un po' a tentoni, questa è proprio l'impressione. Non c'è l'idea, non danno l'idea di avere un'idea organica, un po'.
Sì, si può amministrare una potenza così, forse è proprio il segno di un cambio di radicale.
Poi secondo me Trump c'ha anche l'idea di usarla come minaccia, no? Io faccio questa cosa, in cambio ottengo magari una concessione su qualcos'altro. E con la Cina non funzionerà mai questa cosa qua, con gli altri chi lo sa, però neanche con l'Unione sta funzionando, forse lui con quello sperava di più.
Al momento è, perché poi vediamo, pare che ci sono stati i primi dialoghi con l'Unione Europea e siamo andati male. Pare che il nostro referente che è andato a trattare non abbia capito qual è il punto di questi, dopo un dialogo insomma con l'amministrazione americana, non abbia capito qual è il punto su cui andare a fare leva. Ma secondo me a un certo punto loro chiederanno che noi compriamo dei treasure, no? Dei buoni del tesoro a lunghissimo termine e a interessi bassissimi. E tantissimi soldi di questo, insieme gli andiamo a finanziare il debito sostanzialmente. Però
sì,
probabilmente ci chiederanno questo.
Quello è di accollarci la difesa di quello che per loro è l'Oriente.
È probabilmente esatto, pure di allinearci un po' di più sulla questione anticinese. Che poi
sì,
tutto.
No, ma poi di badare noi al mondo antico, no? Al Medio Oriente.
Sì, al Medio Oriente,
Russia,
magari all'Africa.
Magari un pezzo di Africa, quella settentrionale quantomeno, diciamo. Settentrionale intendo non proprio soltanto sopra il Sahara, ma proprio tutto il pezzo di sopra dell'Africa, quello non cinese, diciamo.
Spero che noi facciamo un colpo di reni, insomma, diventiamo indipendenti da questa entità che ci deve dire che dobbiamo fare, insomma.
Assolutamente.
Sarebbe molto più carino vivere in maniera armonica.
Comunque è un po' l'idea di Francia e Germania. Non è l'idea dell'Italia, chiaramente, che è invece il paese di riferimento di Donald Trump.
Infatti la nostra Giorgia Meloni è andata in visita da Trump a parlare. Qualcuno si è un po' risentito in Europa. Von der Leyen abbia detto, vabbè, tutti i contatti a questo punto, tutti i contatti vanno bene.
Sì, poi fino a un certo punto può, insomma.
L'importante è che poi prendiamo noi le decisioni, nel senso che.
Con noi intende la Germania.
Esatto. Sì, sì, no, è vero comunque che i trattati commerciali sono, con i paesi esteri sono in capo all'Unione Europea, e quindi Giorgia Meloni non può trattare sostanzialmente sulle questioni dell'Unione Europea, ma neanche sulle questioni dell'Italia, cioè non può,
però può
creare
farsi,
trattati bilaterali tra
diciamo
l'Italia
che
e gli Stati
Uniti. Può fare da tramite. Ecco.
Però almeno potrebbe fare da tramite, vediamo insomma che riesce a fare, secondo me ben poco, anche perché queste sono scelte strategiche, di strategia politica, non è che sono cose che tu cambi.
Esatto, in una conversazione.
Comunque, cambia idea.
No, certo. No, vabbè, però magari strappa qualche concessione all'UE nei confronti degli Stati Uniti, che altrimenti non si strapperebbe.
Quelle che speranza. Ti chiedono in cambio, certo.
Comunque, nel frattempo, Xi poi è stato in Malesia,
sì,
dove ha chiuso un altro accordo e ha detto, per la prima volta, ha attaccato gli Stati Uniti in maniera ufficiale in un discorso pubblico, perché ha detto siamo dei partner più affidabili di Trump. Non ha detto degli Stati Uniti, ha detto proprio di Trump.
Quando ci tiene sempre a rimanere sempre in maniera molto educato, soprattutto sulle questioni degli stati, insomma.
Sì, però è una bella.
Però è una bella stoccata, certo. Sì.
Perché poi ha detto Trump, cioè in genere non personalizzano, no?
Certo.
E quindi c'è questo accordo con la Malesia. Il prossimo viaggio invece è in Cambogia.
Sì. Vediamo cosa, sicuramente chiuderà qualche altro accordo pure là, probabilmente già scritti in precedenza. Comunque sì, l'ASEAN già era il posto dove la Cina ha la maggior parte del proprio commercio.
Sì, sì,
del proprio scambio commerciale. Quindi ora sarà ancora di più, insomma,
certo,
rilevante.
C'è una questione geografica, ovviamente.
Certo.
Sono paesi sempre stati vicini, però, gli Stati Uniti d'America, e piano piano, stanno diventando sempre più in orbita cinese. Peraltro, diciamo che rimane il baluardo nel sud-est asiatico per gli Stati Uniti, rimane l'Australia.
Certo.
Bisogna vedere fin quanto l'Australia.
Sì, anche perché poi l'Australia pure lei fa parte dell'area di libero scambio con la Cina, con tutti, con l'ASEAN, Cina, Giappone. No, forse pure il Giappone, con tutta quell'area là, a cui in questi giorni ha fatto richiesta di entrare anche lo Sri Lanka e il Bangladesh. Ci sta Myanmar,
lo Sri Lanka peraltro governa il partito marxista-leninista, il Bangladesh ha cambiato governo proprio adesso.
Sì.
E tutto questo, poi c'è una questione sull'Australia, cioè l'Australia è ovviamente rappresentante del Commonwealth là.
Certo.
E se il Canada, l'Inghilterra e tutta una serie di altri paesi diventano ostili agli Stati Uniti d'America, e anche l'Australia va con loro, no?
Chissà se sono più proiettati verso gli Stati Uniti o verso il Commonwealth come fede, perché poi alla fine economicamente sono gli Stati Uniti,
certo,
che sono il pilastro di tutta questa storia.
E sono anche quelli che affacciano sul Pacifico. Però
certo,
insomma, vedremo.
Però vediamo insomma che succede.
E quindi vedremo anche come andrà questo viaggio di Xi in Cambogia, ne parleremo poi nella prossima puntata, magari se ci sono qualcosa interessante,
sì,
se va solo a vedersi i templi, magari ve lo risparmiamo.
Facciamo un altro salto veloce proprio, che Milei ha chiesto un enorme credito al Fondo Monetario Internazionale, perché comunque là non stanno andando proprio bene, quella cura da cavallo che ha cercato di fare all'economia dell'Argentina, facendo schizzare la povertà assoluta sopra il 50%. Ma
sì, è questo modo di applicare le teorie economiche che veramente ricorda in realtà molto di più lo stile di alcuni marxisti ortodossi, no? In una chiacchiata sempre che sembra
Pol Pot. Pol Pot, esatto. Togliendo la parte diciamo truculenta di Pol Pot. Pol Pot cos'era? Era uno che chi era? Uno che aveva studiato in Francia, aveva fatto una tesi di dottorato sul socialismo agrario e ha deciso di applicarlo, proprio tutte le sue idee, a uno Stato.
Ma del resto anche in Cina il grande balzo in avanti, tutte quelle cose, no? Applicazioni ortodosse del marxismo all'economia, che poi non è che funzionassero sempre alla grande.
Sì, perché sono comunque riduzioni rispetto a una complessità del reale.
Del resto, quando Trotsky aveva proposto di fare la stessa cosa in Unione Sovietica, Lenin aveva detto aspetta un attimo, ed è nata la famosa nuova politica economica, che era sostanzialmente l'utilizzo di alcune forme di privatizzazione anche,
certo,
in ambito socialista, che poi ha causato la scissione storica tra trotskisti e non trotskisti, diciamo. Ma insomma, per dire che l'applicazione della realtà sulla realtà di principi astratti di solito non va benissimo.
Certo.
E in un tempo era una cosa tipica dei marxisti ortodossi, molto ideologici. Io mi ricordo che per una serie di ragioni, quando ho studiato la maturità, c'era devo mettere qualcosa di scienze, non sapevo che mettere. E avevo messo, visto che parlavo di dialettica, avevo messo questa teoria marxista buffa di questo scienziato che credeva che il mondo nascesse dallo scontro di due forze e quindi dal materialismo dialettico, cioè il Big Bang, ma come prodotto del materialismo dialettico. Ovviamente una follia metafisica. Però questo tipo di follie, che tipicamente è un appannaggio marxista nel Novecento, oggi sono dei liberisti, no?
Sì, 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 degli estremo dei neoliberisti estremi, diciamo, come...
Come se l'economia fosse una scienza naturale e non una scienza umana, poi questo è il, esatto. Come fosse la chimica.
Esatto. Comunque, che poi tutto sommato è pure quello che fece Macri otto anni fa più o meno. Vabbè, quando, prima del governo Fernandez in Argentina.
Beh, meno aggressiva.
Meno aggressiva. No, ma non la stessa, non l'applicazione teorica, proprio il debito col Fondo Monetario Internazionale, che fece questo enorme debito fondo, che poi fu anche accusato di corruzione, perché pare parte di questo sono scomparsi. Vabbè, ma questi di destra le fanno queste cose. E poi Fernandez si trovò a gestire una situazione disastrosa, quindi andò male sul piano economico. E poi 4 anni dopo è stato eletto Milei, che sta facendo lo stesso percorso, o che ora perderà le elezioni probabilmente quando ci saranno, si troverà con il prossimo con un altro debito col Fondo Monetario Internazionale enorme.
E così
sono
via.
Dei sistemi per bloccare il governo del prossimo presidente.
Finché non fanno default come fece Cristina Kirchner, esatto. si comincia di nuovo
da capo.
Esattamente. Va bene, dopo questo salto in Argentina direi che ci possiamo anche salutare.
Ci salutiamo, va. Sì.
E quindi vi facciamo un caro saluto da South Stream, da Radio Shamal, da Dylan Di Chiara
e da Paco Mendola
e da Luigi Di Chiara in regia. Alla prossima volta, in cui spero che ci vedremo oltre che ascoltarci.
Sì,
ciao.
Ciao.
www.radioshamal.it